Una chiave di lettura.
La Consulta ha dichiarato illegittimo il divieto alla fecondazione eterologa, se ne parla, come abbiamo visto in rassegna stampa, oggi su tutti i giornali. Vogliamo commentare questa decisione con il professor Alberto Gambino, docente di diritto privato all'Università Europea di Roma, che abbiamo in linea in diretta. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno.
Allora, come accogliere questa decisione? Qual è il suo commento a caldo? Oggi sui giornali si mettono a confronto diverse opinioni, per esempio sul Sole 24 Ore si parla da una parte di frontiera nuova per la scienza medica, dall'altra di rischio di uno spazio dominato dal business. Su Avvenire si parla di legame spezzato, questa pesante valutazione della Corte. Vorrei una sua opinione, professore.
Sì, in questa sentenza ci trovavamo davanti a un conflitto tra l'interesse, il bisogno di genitorialità delle coppie conviventi o sposate, e l'interesse di colui che nasce ad avere due figure genitoriali, come di consueto, un papà e una mamma. Questi erano due interessi in conflitto, perché laddove ci fosse stata una sterilità da parte della coppia e non si potesse ricorrere alle tecniche omologhe, cioè quindi con il gameta e il seme della coppia, questa coppia non avrebbe potuto procreare. A questo punto l'istanza di alcune coppie era quello di ricorrere a un donatore esterno, a un seme o un gameta esterno. Ecco, questo è stato ritenuto un desiderio, un bisogno prevalente rispetto alle aspettative di colui che nasce ad avere due genitori naturali, perché è evidente che con l'introduzione di un terzo soggetto che dona il gamete o il seme, inevitabilmente si inserisce in questo nucleo una terza figura genitoriale dal punto di vista tecnico, perché dal punto di vista appunto biologico il vero padre o la vera madre è colui che ha donato il seme, che ha donato il gamete, e non è ovviamente da un punto di vista biologico il convivente o il coniuge che invece era affetto da sterilità.
Ecco, leggiamo sul Messaggero il fondo di Massimo Adinolfi: la decisione della Corte ci mette in una nuova grande responsabilità, ristabilisce un diritto alla genitorialità che è ora di tutti i cittadini e non solo delle coppie che non hanno problemi di fertilità, ma tutti i cittadini, chiede di pensare quali legami tengono insieme le nuove differenze che si introducono nel genus familiare e sociale. Di fronte al fatto che molto probabilmente un nuovo intervento legislativo si renderà necessario dopo che le parti più qualificanti della legge 40 sono cadute sotto il giudizio di incostituzionalità, riallineando il paese al resto d'Europa. Non basta affrontare però, scrive Adinolfi, la discussione come se in gioco fossero da una parte solo incomprimibili diritti individuali e dall'altra nobili questioni di coscienza. Ci sono davvero gli uni e le altre, ma c'è anche il problema di quale comunità umana deve prendere forma. Se la politica ha ancora un senso, lo ha se e finché è in grado di elaborare questioni come queste. Ecco, vorrei che si esprimesse anche su questi aspetti, professore.
La politica si era ampiamente pronunciata su questa questione, con la conferma della politica con la P maiuscola, cioè il popolo italiano, che è andato a un referendum che aveva confermato questa legge. Quindi se si considera la politica come punto di riferimento, non può certo essere la Corte Costituzionale la politica, ma è la volontà del popolo nelle sedi parlamentari. Da questo punto di vista l'equilibrio era stato trovato in quella legge, perché ripeto, al di là del desiderio di genitorialità legittimo, c'è un aspetto decisivo che è colui che nasce, che oggi si creerà una confusione, per certi versi anche aberrante, perché questo nascituro un domani potrebbe legittimamente, questo certamente la Corte non lo ha scalfito, andare alla ricerca di colui che davvero lo ha generato da un punto di vista naturalistico, e quindi del padre biologico, della madre biologica, e laddove lo possa rinvenire chiedere anche che questi si faccia carico della genitorialità biologica. Ripeto, questo la Corte non lo ha potuto scalfire. E dall'altro lato ci sarà comunque invece un coniuge, un convivente che non è padre o madre biologica. E quindi da questo punto di vista si creerà comunque un conflitto inevitabile, perché ci sarà un soggetto che, volenti o nolenti, non avrà compartecipato alla procreazione di questo essere umano.
Adesso cosa succederà appunto dal punto di vista dell'iter?
Ma adesso succede poco, nel senso che nel momento in cui la Corte Costituzionale, la sentenza della Corte diventa operativa, queste parti della legge non esistono più e quindi i giudici applicheranno la legge senza quelle parti. Dopodiché, se il Parlamento vorrà intervenire o anche contestualmente vorrà intervenire, lo potrà fare tenendo presente però ciò che ha detto la Corte Costituzionale, e quindi certamente ci dovrà essere una legge nuova, ma diversa da quella vecchia.
C'è l'aspetto che riguarda la caduta del divieto di sconoscimento di paternità e la relazione con il donatore, professore.
Sì, qui bisogna vedere che cosa dice in realtà la sentenza, perché quell'articolo 9, dove si dice che a questo punto sembrerebbe cadere anche il divieto di disconoscere la paternità, potrebbe in realtà limitarsi al richiamo per inciso della fecondazione eterologa, che era appunto vietata, o viceversa potrebbe aver fatto cadere l'intera norma. Se avesse fatto cadere l'intera norma, questo sarebbe particolarmente significativo, perché significa che in realtà il coniuge, il convivente che non ha compartecipato alla fecondazione potrebbe addirittura disconoscere questo figlio. Io non credo che sia così, probabilmente in realtà la Corte si è limitata ad espungere quegli incisi dove si fa riferimento alla procreazione medicalmente assistita, e quindi rimarrebbe invece questo divieto di disconoscere in capo al convivente quando anche non avesse compartecipato alla procreazione.
Per chiudere, professore, spesso si suole, forse con un'eccessiva semplificazione, di fronte a questo tipo di dibattiti che hanno a che fare appunto con questioni di bioetica, a contrapporre i cattolici da una parte e tutto il resto dall'altra, insomma, no?
È una contrapposizione quantomeno erronea, intanto perché siamo in un mondo laico dove siamo tutti laici, alcuni hanno un'istanza, un'ispirazione religiosa, altri non la hanno. Ma in particolare questa legge, come è noto, già non era accettabile da un punto di vista cattolico, perché le tecniche di fecondazione assistita prevista dalla legge per gran parte non erano moralmente ammissibili. Quindi è evidente che anche quei cattolici che fanno una difesa della legge la fanno per una difesa del cittadino davanti a un mondo in movimento che però richiede dei paletti per non arrivare a delle aberrazioni.
Grazie al professor Alberto Gambino dell'Università Europea di Roma per questo commento. Buon lavoro, a risentirci.